Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam, questa sera in studio Silvia Terribili e questa sera abbiamo un ospite, tra poco ci collegheremo con l'avvocato Fabrizia Vaccarella. E Fabrizia Vaccarella è tra i promotori del referendum contro la legge Lorenzin, in particolare contro l'obbligatorietà dei vaccini pediatrici contenuta nella legge Lorenzin. Il referendum partirà dalla metà di marzo, la richiesta di la raccolta delle firme per il referendum partirà dalla metà di marzo, sarà possibile votare online, firmare online oppure firmare presso i comuni e c'è tempo, 3 mesi per firmare e è necessario raccogliere 500.000 firme da presentare poi alla Corte Costituzionale per avere la richiesta del referendum. abrogativo. Il titolo del referendum è, nei quattro quesiti, è per mio figlio scelgo io. In particolare l'obiettivo è quello di eliminare l'aspetto dell'obbligatorietà mantenendo intatto tutto l'apparato della legge, quindi tutti gli altri aspetti della legge resterebbero intatti. L'unico elemento da togliere, da abrogare dalla legge è l'obbligatorietà dei vaccini pediatrici, quindi chi sceglie per il vaccino potrà continuare a farlo naturalmente, e invece chi per i propri figli non vuole scegliere per il vaccino potrà avere la facoltà di farlo senza multe e senza altre conseguenze. Tra poco ci colleghiamo al telefono con Fabrizia Vaccarella. Abbiamo iniziato con il brano di Lele Sacchi, Malamore, questo invece è Subsonica, che abbiamo avuto il piacere di vedere qui a Amsterdam in un bellissimo concerto che si è tenuto il 10 febbraio al Melkweg. La sala naturalmente gremitissima, ma quasi al 100% italiani, tutti cantavano, partecipavano, conoscevano le canzoni a memoria e l'atmosfera era molto bella, è stata una rimpatriata sicuramente con delle canzoni molto interessanti e anche dal punto di vista dell'azione scenica molto, molto bello, molto coinvolgente. Hanno fatto i brani classici e anche delle cose nuove. A me personalmente sono piaciute gli aspetti più elettronici, forse quelli meno classici del gruppo, ma le scelte di musica con temi più melodici che fanno parte del repertorio più recente. Vi voglio far ascoltare adesso Universo, questi sono i Subsonica. Questi erano i Subsonica in Universo. E do il benvenuto all'avvocato Fabrizia Vaccarella in linea. Buonasera Fabrizia. Mi sente? La sento molto lontana. Mi sente? Mi sente? Pronto?
Sì, pronta.
Buonasera, buonasera. Mi sente bene? Io la sento un po' lontana. Pronto? Proviamo a rifare il collegamento perché credo che non sia andato a buon fine. Riproviamo. E do il benvenuto all'avvocato Fabrizia Vaccarella. Buonasera. Mi sente? Non riesco a capire perché. Pronto? Mi sente? C'è qualche problema di linea? C'è qualche problema ancora?
Io vi sento, sempre bene.
Pronto?
Sì, io vi sento benissimo.
Perfetto, perfetto. La sento anch'io e siamo in diretta. E allora intanto innanzitutto benvenuta a Radio Onda Italiana. E io l'ho chiamata perché lei è tra i promotori della raccolta firme per il referendum per mio figlio scelgo io. Può dirci quali sono gli obiettivi di questo referendum e quali sono i quesiti che verranno posti?
Che verranno posti, sì. È importante partire dagli obiettivi e non focalizzarci solo ed esclusivamente sull'esito referendario. Una cosa che io ripeto sempre: il referendum è uno strumento sicuramente valido e importante, perché raccoglie quella che è la volontà popolare, ma allo stesso tempo è uno strumento anche di sensibilizzazione, è un'occasione di discussione, è un'occasione di diciamo così, per stimolare le persone a tenere alta l'attenzione. E credo che l'attenzione in generale sulla salute, sulla sanità, in particolare sui vaccini in generale, diciamo così, sia un atto dovuto dopo aver trascorso questi ultimi 5 anni con problematiche affini e che hanno segnato un po' tutti in forma anche diversa, ma che decisamente hanno comunque inciso sull'attualità e sull'interesse di ciascuno. Quindi, dicevo, lo scopo è sicuramente di portare in questo momento, poi magari ritornerò sul perché, ritornare in questo momento a discutere sulla libertà di scelta vaccinale pediatrica, quindi il fatto che la scelta se vaccinare o meno il proprio figlio sia, diciamo così, appannaggio dei genitori, a fronte di tutto un insieme di considerazioni che possiamo fare. Scelta libera che quindi permette a chiunque di valutare ed esprimere la propria opinione e quindi decidere per l'interesse del proprio bambino. Cioè, per arrivare a questo si è pensato a un referendum, e dicevamo anche per le motivazioni che le dicevo prima, quindi per riattivare l'attenzione su alcuni aspetti, formulato sostanzialmente in 3 quesiti che vanno a incidere su 3 punti fondamentali della cosiddetta legge Lorenzin o decreto Lorenzin, che dir si voglia, che è la normativa che è entrata in vigore nel 2017 e ha portato a ben 10 vaccini, vaccini obbligatori nei confronti dei bambini, e nei confronti di, diciamo così, 10 vaccini sono tanti, che inizialmente addirittura volevano essere 12, ma per fortuna nel momento della conversione del decreto in legge sono stati ridotti a 10. Ecco che riportiamo l'attenzione su questo e tramite 3 quesiti che vanno a minare la legge in quanto tale. Legge che non può essere abrogata nella sua interezza, perché comporterebbe una sorta di vuoto legislativo che è contrario a quello che sono i principi dettati dalla Corte Costituzionale. Quindi si è scelta una strategia logica per punti. E per riassumere in maniera semplice, il primo quesito va a eliminare in sostanza l'obbligo vaccinale e la relativa sanzione in caso di inadempimento. Quindi non ci deve essere più l'obbligo e non ci deve essere più la sanzione. Il secondo quesito va a eliminare, diciamo così, la subordinazione dell'accesso alle scuole in conseguenza dell'obbligo vaccinale, quindi consente il libero accesso indipendentemente dalla vaccinazione. E il terzo quesito che sosteniamo invece va a puntare a quella che è l'eliminazione dei combinati di più vaccini insieme, che sono stato un grosso problema in passato anche per verificare quelli che sono gli effetti avversi e quindi monitorare autonomamente a seconda del vaccino e a seconda del bambino quelle che sono state le conseguenze reali di quella singola dose. I vari prodotti, l'esavalente, il trivalente e via dicendo, ovviamente non hanno consentito poi di approfondire quelle che sono state le conseguenze, perché ce ne sono state parecchie, anche talune molto gravi, nei confronti della salute del bambino. Questo è in estrema sintesi.
Sì, e quindi praticamente la legge Lorenzin ha introdotto nel 2017 l'obbligatorietà vaccinale. A partire da che età?
A partire dagli 0 anni, quindi una prosecuzione fino ai 6 anni, tant'è che l'accesso alla scuola non viene consentita in assenza di queste vaccinazioni. Noi dobbiamo un po' pensare però come si è inserita questa legge Lorenzin nel 2017, dobbiamo fare un passo indietro. Andiamo più o meno al 2012-2014, noi dobbiamo ricordare che a quell'epoca il piano nazionale di prevenzione vaccinale, che è un piano che veniva, viene tuttora elaborato e approvato dalla cosiddetta conferenza Stato-Regioni. In quel triennio, il 2012, 13 e 14, aveva riconosciuto come obiettivo, e consideriamo che avevamo solo 4 vaccinazioni obbligatorie, l'esigenza di arrivare a una sorta di politica sanitaria che portasse progressivamente tutte le regioni verso il superamento dell'obbligo e quindi al rendere facoltativi i vaccini, che ripeto erano allora solo 4. Questo era il trend, quindi questa era l'intenzione in quel momento. E quindi, diciamo così, l'obiettivo a cui si voleva arrivare e che era in corso, che era stato valutato come utile anche a fronte del fatto che tantissime patologie ormai non si riproponevano più, non c'erano più soprattutto nell'infanzia. Che cosa succede però in quel momento, quando noi abbiamo questo tipo di atteggiamento appunto volto al rendervi facoltativi? Purtroppo l'Italia proprio in quel 2014 viene designata come capofila per ben 5 anni in quella che è la strategia e la campagna vaccinale del mondo, ma viene deciso sopra la nostra testa, è una sorta di decisione che viene assunta tra l'altro alla Casa Bianca in presenza del Presidente degli Stati Uniti all'epoca Barack Obama, e con consegnando a Beatrice Lorenzin e all'epoca al governo Gentiloni questo ingrato compito, che peraltro da loro viene accolto come se fosse un riconoscimento particolare. E in quel momento, a quel punto, si sostiene in contemporanea, curiosamente, che ci sia una sorta di epidemia di morbillo in Gran Bretagna.
Recrudescenza.
Che vede il passaggio anche in Italia. E a fronte di queste informazioni, che poi si rivelarono del tutto false direttamente da quello che è il governo della Gran Bretagna, chiaramente nell'onda di questa preoccupazione riattivata, l'idea dell'Italia capofila viene accolta anche dalla cittadinanza come se fosse un'ottima soluzione. Quindi entra a gamba tesa nel nostro sistema sanitario, sconfessando tutto quello che era l'indirizzo che noi nel frattempo avevamo assunto, e impone nel giro di pochi anni, quindi entra poi in vigore nel 2017, questo famoso decreto Lorenzin, che in realtà si rivela del tutto inattuale rispetto alla situazione e al contesto di quel momento, e decisamente coercitivo in tutti gli aspetti. Ricordiamo che all'inizio addirittura il decreto Lorenzin voleva limitare la libertà, cioè la responsabilità genitoriale, la vecchia patria potestà. Quindi dire che è entrato a gamba tesa nella realtà delle famiglie è dire poco.
Ora, quindi togliere la patria potestà a chi rifiutava?
Sì, inizialmente era stato pensato addirittura di limitare la responsabilità genitoriale, adesso il termine che si utilizza è responsabilità genitoriale, non più patria potestà, e nel caso in cui i genitori non seguissero, fossero inadempienti nei confronti della vaccinazione obbligatoria dei propri figli. Quindi da questo punto di vista, ripeto, è stato estremamente violento come tipo di atteggiamento,
invasiva.
Poi si è ritornati su questa scelta, ovviamente. Ecco che quindi ci sono stati... Quindi si è introdotto questo, allo stesso tempo si erano introdotti dei correttivi utili, cioè si doveva prevedere una sorta di farmacovigilanza attiva, quindi non solo la farmacovigilanza passiva. Cosa significa? La farmacovigilanza passiva è quella che lascia ai genitori, alle persone interessate, l'onere di comunicare al Ministero della Salute quali sono le reazioni avverse, quali sono le problematiche in corso nella somministrazione dei vaccini. La farmacovigilanza attiva invece è qualcosa di strutturato e di serio, dove è proprio il Ministero della Salute e le sue organizzazioni, ramificazioni sul territorio, che invece verificano con correttezza, in maniera sistematica quelle che sono le reazioni. Noi abbiamo avuto modo di vedere, grazie a una ricerca della Regione Puglia, che la differenza è enorme tra farmacovigilanza attiva e passiva. nel senso che la farmacovigilanza passiva dà dei risultati sempre minimi e quindi sottostima quelle che sono le reazioni avverse. La farmacovigilanza attiva invece è molto più specifica e quindi c'è veramente una discrasia totale tra questi due risultati. E la legge Lorenzin prevedeva una farmacovigilanza attiva che però non è mai stata attuata. Quindi sono stati imposti questi 10 vaccini, si è continuato a pressare i genitori con varie, diciamo, pressioni di ogni tipo, dalla scuola alla PS di riferimento e via dicendo, senza però dare tutto quell'insieme di garanzie che tra l'altro la libertà di scelta invece consente. Ora, di fronte a questa situazione, a come si è evoluta diciamo così, l'applicazione della legge a seguito di un insieme di valutazioni anche epidemiologiche, di risultati e di verifiche dal punto di vista medico-scientifico, questo decreto è del tutto, come dire, obsoleto. E quindi bisogna prendere in mano la situazione e quantomeno modificarlo sotto il profilo dell'obbligatorietà. Dico quantomeno perché poi ovviamente non c'è limite al miglioramento, ma soprattutto quello sul quale noi vogliamo puntare è proprio togliere l'obbligo per consentire una libertà di scelta che consentirebbe tra l'altro in quel caso anche allo Stato di essere più efficace, perché dovrà dare più informazioni, mettersi a disposizione in maniera più significativa nei confronti delle famiglie e quindi convincere la persona della bontà della vaccinazione con un vero e proprio consenso informato. Quindi, sì. Poi le motivazioni sono, oltre a queste ve ne sono anche altre, posso fare alcuni accenni dal punto di vista, diciamo così, medico-scientifico, che sono quelle riportate per esempio in maniera molto dettagliata da tutti quelli che sono gli immunologi, gli infettivologi che si sono occupati di vaccinazione pediatrica. In primo luogo sostanzialmente dicono ogni bambino è un bambino a sé. Sappiamo che il sistema immunitario del neonato non è come quello dell'adulto e quindi è una valutazione che deve essere fatta tra i genitori e il pediatra in maniera tale da prendere in considerazione le peculiarità. Secondo punto, la vaccinazione in sé comporta una logica, quindi se è vero che il vaccino protegge il bambino, non abbiamo necessità di vaccinarli tutti, ma ci può essere un bambino non vaccinato che non determina in nessun caso un pregiudizio per il bambino vaccinato, perché questo in teoria è protetto. Diversamente, se consideriamo che il vaccino non sia efficace, allora non ha senso un'obbligatorietà, perché chiunque può contagiare chiunque, quindi dobbiamo uscire da questo gap logico. Terzo punto, si è verificato anche qui dal punto di vista scientifico che non vi è in realtà un'immunità di gregge. A volte dipende dal fatto che il vaccino stesso in relazione alla sua patologia non la determina, a volte perché bisogna superare comunque una soglia significativa di vaccinazione perché ci si possa pensare. Su questi ci sono studi del dottor Serravalle, del dottor Medico, del dottor Gava e altri che avevano già espresso le loro perplessità. Ma oggi sono studi, diciamo così, consolidati da un'ampia gamma di specialisti. Altro punto sono i rischi. Abbiamo visto che ci sono reazioni avverse, sono indiscutibili. Ecco che appunto non può esserci un rischio e un obbligo insieme. Il rischio comporta la libera autodeterminazione, perché è un'incongruenza in sé e viola tutti quelli che sono i principi costituzionali, oltre che il principio di precauzione. Ecco perché ci sono diversi gli elementi, sia dal punto di vista, diciamo così, logico, sia dal punto di vista scientifico, sia dal punto di vista dei diritti veri e propri del bambino. Quindi la soluzione che diamo dovrebbe soddisfare questo insieme di motivazioni e di requisiti.
Sì. Un'obiezione che viene fatta è se il bambino non è vaccinato e entra in contatto e si ammala di una di queste malattie, come morbillo per esempio, potrebbe contagiare dei bambini fragili che non possono essere vaccinati e che potrebbero essere messi a rischio.
Ma allora, in realtà è una contraddizione l'obiezione. Se il bambino è fragile e quindi i genitori insieme al pediatra reputano utile una vaccinazione, ecco che allora valuteranno se è opportuno. Noi abbiamo sentito nel periodo Covid che addirittura si dava priorità ai fragili. Viceversa, se non è reputato come dire utile per i fragili, allora a quel punto altre sono le valutazioni da farsi, perché quali sono le vere patologie in questo momento che si diffondono? Questi 10 vaccini in sostanza non hanno assolutamente, come dire, non sono legati a patologie diffuse in Italia. Si è visto che tutti quanti sono limitati, anche il famoso morbillo o la varicella o altro, al di là del fatto che sono malattie enzimatiche tipiche dei bambini che spesso loro tranquillamente riescono ad affrontare, anzi il fatto di affrontarle comporta un'immunità come dire, resistente ad oltranza rispetto a quella che invece è l'immunità vaccinale, chiamiamola artificiale. Quindi in realtà come dire, è come se si dicesse che necessariamente noi ci dobbiamo vaccinare ogni qualvolta ci preoccupiamo di una malattia per non contagiare gli altri, per non danneggiare gli altri. Allora a quel punto non dovremmo arrivare più a 10 vaccini, ma addirittura 20, 30 sulla base di tutte le malattie che sono in corso. No, le vaccinazioni vanno valutate sulla base della diffusione di queste malattie e poi con rilevando dal singolo. Non ci può essere un sacrificio collettivo a fronte di tutti questi rischi che sono stati messi in evidenza negli ultimi 10 anni e particolarmente poi nell'ultimo periodo Covid. Quindi queste continue contraddizioni in cui si va a finire. E, abbiamo parlato durante il periodo della vaccinazione Covid di vaccinare assolutamente i più fragili, allo stesso tempo però viene detto non possono più essere vaccinati. Di là che sono problematiche medico-scientifiche che andrebbero rivolte per esempio a medici come Serravalle, come altri che le citavo prima, e ecco che allora meglio ancora rispondono. Ma sono proprio contraddizioni che continuano ad essere obiezioni che possono essere tranquillamente superate sulla base degli esiti epidemiologici che abbiamo avuto negli ultimi anni.
Sì. Di questi 10 vaccini, diciamo, la malattia più grave dovrebbe essere il morbillo?
È sempre stata considerata il morbillo.
Ma
il problema è
comunque qual è la mortalità da morbillo in Italia? Ci sono delle statistiche, insomma, che indicano.
No, sì, in questo momento, guardi, non ho le statistiche perché in questo momento anche l'Istituto Superiore di Sanità fornisce periodicamente poi le statistiche, ma sono statistiche in questo momento irrisorie.
Allora, diciamo, cioè, anche quella è importante, no? Se una malattia certo. Non ha un'incidenza, una mortalità relativamente bassa, forse è meglio concentrarsi sulle malattie molto, molto più gravi che colpiscono sempre più giovani in Italia.
Ecco, le risposte,
malattie
per
non
esempio
trasmissibili, ecco, parliamo di patologie oncologiche.
Allora, al di là di quella difficoltà dell'immunità di gregge, per una serie di ragioni indipendenti dalle caratteristiche del farmaco e di ciascuna malattia, perché per esempio in alcuni casi sono diretti alla tossina e non al batterio, come la difterite, il tetano per tosse, oppure perché questi vaccini non impediscono quello che viene chiamato l'attecchimento intestinale degli enterovirus, ad esempio nel caso della polio e PV, oppure perché sono diretti ad un virus che si trasmette solo con trasfusioni di sangue e rapporti sessuali, ad esempio l'epatite B. Quindi anche qui, se è solo una trasfusione di sangue e rapporto sessuale, capiamo che non può essere relativo a un minore di una determinata età.
Sì.
Oppure per esempio l'efficacia dell'immunizzazione svanisce rapidamente e quindi c'è di mezzo la parotite o anche il morbillo, Tant'è che quest'ultima malattia, il morbillo, proprio quella che dicevamo prima, colpisce sempre di più le persone adulte, in parte anche se vaccinate.
Sì. Sì, perché l'immunità naturale comunque protegge per tutta la vita, cioè fino agli anni 60 non esisteva nessuna vaccinazione e c'era chi faceva la malattia, chi prendeva la malattia aveva un'immunità garantita per tutta
Infatti.
La vita.
Esattamente, e quindi anche qui, ma non solo, non impedisce la protezione, cioè non consente una vera e propria protezione. Ripeto, io riporto in maniera, diciamo così, in maniera molto sintetica e anche grossolana quelle che sono le risultanze mediche da parte di studiosi che hanno avuto modo di monitorare in questi anni l'utilità delle vaccinazioni. E quindi dovrà intervistare necessariamente.
Sicuramente lo farò con molto piacere, con molto interesse. Una domanda, abbiamo sentito che anche l'onorevole Borghi e l'onorevole Bagnai della Lega stanno lavorando, hanno già presentato addirittura una proposta di legge per cancellare, per abrogare la legge Lorenzin, e quindi siete anche in contatto con loro?
No, al momento non siamo in contatto con politici o con altri soggetti. Il comitato referendario nasce proprio nasce dal basso, come ci piace dire, nel senso che l'iniziativa parte dal professor Moreno Ferrari, che è un insegnante, che è un professore tratto di filosofia e storia, che a un certo punto ha detto: dobbiamo ritornare a parlare dei bambini e delle vaccinazioni pediatriche. Su questa iniziativa ha raccolto adesione e quindi avvocati, ma chiunque altro ha simpatizzato per questo, si è messo a disposizione per formulare i quesiti, e da lì poi si è costituito, dopo il deposito, un comitato referendario in maniera tale da diffondere l'argomento. Noi ci preoccupiamo di portare avanti il referendum con l'indicazione che dicevo prima, cioè per riattivare l'attenzione, perché l'attenzione non va spenta su questa problematica. Poi è chiaro che se la politica capisce, ha l'intuizione di capire che è il momento più adatto per muoverci in questo, ben venga. Nel senso che saremmo ancora più contenti se qualcuno si facesse carico di una vera e propria legge. Perché? Perché il quesito referendario ha dei limiti, dicevo prima, non possiamo abrogare una legge per intero, ma possiamo solo portare alla modifica di alcuni punti, mentre è chiaro che una legge parlamentare si muove ad ampio spettro, quindi potrebbe sostituire integralmente la legge Lorenzin e proporre la vaccinazione facoltativa su altri presupposti, facendo tesoro di quelli che sono stati i risultati degli ultimi anni e quindi volendo anche in maniera più efficace. Però, siccome non possiamo aspettare i politici, noi ci auguriamo che loro si attivino. Nel frattempo riprendiamo il discorso e andiamo a toccare le coscienze su un problema di questo genere. Sì. Quindi ben venga assolutamente se si interessano addirittura a una normativa che sarebbe ancora più efficiente, ovviamente. Ma non possiamo però aspettarli. Perché? Perché questo è un momento fondamentale, quindi io lo dico dal punto di vista proprio squisitamente personale. È un momento fondamentale perché ci siamo resi conto che al di là dei risultati specifici sulle vaccinazioni pediatriche, sugli effetti avversi, su, diciamo così, il fatto che non hanno assolto a quelli che erano i doveri e via dicendo, siamo anche reduci da un periodo cosiddetto Covid che ha riportato le stesse problematiche, cioè che sono state, come dire, garantite le immunità e abbiamo scoperto che non c'erano. Era stato garantito sostanzialmente la protezione o comunque il fatto che fossero bassissime le reazioni avverse, e così non sono state. Abbiamo scoperto, e non è una novità, i conflitti di interesse anche di case farmaceutiche più interessate al denaro che altro, e d'altronde quello è il loro scopo. Non solo, stiamo vedendo anche dal punto di vista delle istituzioni sanitarie che non ci danno alcuna affidabilità. L'OMS, al di là del fatto che è uscita con dichiarazioni spesso contraddittorie in diversi ambiti, ci ricordiamo i primi tempi in ambito Covid, togliere le mascherine, rimettere le mascherine e tutto un insieme di altre affermazioni paradossali che, con estreme contraddizioni, abbiamo visto che questi istituti non sono attendibili, tant'è che c'è chi non vuole più contribuire a questo tipo di agenzie, perché ricordiamoci che l'OMS è un'agenzia, non è un ente come il Ministro della Salute, il Ministero della Salute in Italia. L'OMS vive grazie a delle donazioni che non sono solo quelle degli stati, ma sono anche quelle di enti o associazioni private, con una differenza fondamentale, che l'OMS quando riceve fondi dagli stati, cosiddetti fondi, chiamiamoli così, vincolati, obbligatori da parte degli stati, promuove progetti di salute globale concordata e valutata. Quando riceve denaro, e questo lo fa per statuto proprio, quando riceve denaro da enti privati, associazioni privati, deve utilizzare quei fondi per i programmi che queste stesse associazioni, questi stessi enti vogliono promuovere. Ecco perché a quel punto noi vediamo che vengono fatte delle scelte che noi non comprendiamo, non condividiamo. Ma perché? Perché sono spinte dalle associazioni, dagli enti privati che forniscono questi fondi all'OMS per dei programmi del tutto loro. Quindi dicevo,
classico conflitto di interesse.
Ecco, sì. Quindi a quel punto abbiamo una situazione, siamo reduci da tutto quello che abbiamo compreso in questi ultimi 5 anni, siamo reduci da risultati specifici sui vaccini pediatri. Diciamo così, dall'altra parte dell'oceano c'è un atteggiamento, con la nomina del ministro Kennedy, un atteggiamento attento finalmente a determinati aspetti della sanità pubblica. Non solo, di recente è stato dichiarato che non verranno più sovvenzionati, resi obbligatori e quant'altro i vaccini, se non messi addirittura fuori legge i vaccini relativi al Covid che ci sono stati in precedenza. Quindi quando è il momento migliore, e non può esserlo in futuro, perché? Perché a fronte della possibilità di alzare la testa e di dire: signori, basta, qui la salute è un bene prezioso per tutti e dobbiamo tutelarla con una libera scelta, un consenso informato effettivo. Se, ripeto, non facciamo questo, diamo la sensazione, creiamo la convinzione che tutto quello che c'è stato ci passa sopra la testa e ci vada bene, cosa che non è assolutamente così.
Molto chiaro, molto chiaro. E quali sono la sua motivazione personale per partecipare a questa battaglia difficile, impegnativa, ma di grandissima portata?
La motivazione personale è il fatto, appunto, premesso che sottoscrivo tutte le motivazioni che porta avanti il comitato referendario, quindi la necessità di cogliere il momento, di ripensare vaccinazioni pediatriche e via dicendo. La mia in particolar modo riguarda il fatto che sono temi che ho sempre seguito, diciamo così, dalla laurea in poi, perché sono laureata in giurisprudenza su una tesi che riguardava il carcere e l'AIDS, e già in quelle circostanze avevo verificato come determinati tipi di medicine che venivano somministrati in realtà si sono verificati, cioè hanno dato luogo all'esatto contrario, cioè a danni gravi e permanenti. Quindi un po' perché sono sensibile a questi argomenti, un po' perché, ripeto, trovo che questo sia il momento migliore, e allo stesso tempo trovo del tutto stucchevoli le motivazioni contrarie, se mi posso permettere, perché motivazioni contrarie le trovo del tutto cortocircuiti. Perché non so, ci sono obiezioni per le quali il referendum non è lo strumento migliore, ce ne sono altri. Bene, se, come dicevo prima, la politica non ti interessa, siamo noi cittadini a dover promuovere la nostra tutela, il referendum è uno strumento a disposizione. Quindi in questo momento non è assolutamente vero che bisogna dare ad altri solo ad altri, diciamo così, l'onere di tutelarci, ma noi stessi ci dobbiamo muovere. Secondariamente, lo strumento del referendum comporta l'attivazione della società civile e quindi un'autocoscienza significativa. Non ha rischi, a mio parere, soprattutto in questo caso. Perché? Perché al di là del fatto che noi abbiamo degli step, perché dobbiamo prima di tutto organizzare questa raccolta firme che andrà dal 15 di marzo al 15 di giugno e fortunatamente adesso noi possiamo votare anche online e quindi poter tranquillamente con la carta d'identità elettronica o con lo SPID eccetera, possiamo tranquillamente votare da casa o sul nostro telefonino.
Poi, firmare quindi, firmare per la richiesta di referendum.
Possiamo firmare per la richiesta. Sì,
e anche votare, poi esprimere il voto successivamente.
E poi ci saranno successivamente. Poi che cosa succede? Che quindi, al di là di questo, quindi altro grande atto di democrazia è fatto di poter raccogliere un numero di firme sufficienti per i quesiti referendari. Poi ancora ci sarà il vaglio formale della Corte di Cassazione entro il 30 di settembre e successivamente il vaglio della Corte Costituzionale che deve verificare la costituzionalità di questi quesiti, cosa sulla quale noi ci rimettiamo ovviamente anche se crediamo che la formulazione sia più che idonea. Successivamente, quindi si parla del 2026, ci sarà poi la votazione. Perché io dico che non c'è rischio? Perché l'unico rischio che ci può essere è di non raggiungere il quorum per non aver informato sufficientemente, non aver quindi indicato questa possibilità di esprimere la propria opinione. Vedo molto difficile che se riuscissimo a raggiungere il quorum possano prevalere il no e quindi la gente voglia mantenere questo status attuale con l'obbligatorietà, perché le persone hanno sempre più, soprattutto dopo questi 5 anni, l'esigenza di essere liberi nella scelta. Non siamo stati liberi nelle nostre scelte per 5 anni, quindi io sento questa esigenza da parte di chiunque, cioè sia chi è favorevole a una vaccinazione generalizzata, chi non lo è. Quindi molto probabilmente chi è per la vaccinazione non andrà a votare, dirà lasciamo le cose come stanno e non farà questo sforzo. Il vero rischio è non raggiungere il quorum, ma se anche non raggiungere
le 500.000 firme.
Prima le 500.000 firme, sì. Che è il punto nodale, poi successivamente il cosiddetto quorum in sede, sì, di voto. Questi sono i nostri due step importanti. Se non dovessimo raggiungere il numero sufficiente per esprimere un parere in sede di voto, quindi il cosiddetto appunto quorum elettorale cosiddetto, ecco che a quel punto però faremo altre iniziative. Nel frattempo però, e questo per me è l'aspetto importante, abbiamo posto il problema e la riflessione a un incredibile numero di persone.
Sì.
Non è una novità che in Italia a volte i referendum non vadano positivamente perché non ci sono abbastanza persone che, sì, votano. È chiaro, quindi non ci stupirebbe e non sarebbe un danno perché manterrebbe la situazione come è questa, ma con una certa sensibilizzazione sull'argomento che consentirà anche di muoversi con, diciamo così,
e comunque se ne parlerà, l'argomento sarà all'agenda, arriverà un'agenda.
Come?
Se ne parlerà, sì. Si parlerà del problema e arriverà, il messaggio arriverà comunque.
Esattamente, è proprio questo l'aspetto giusto, il messaggio deve arrivare, deve comprendere il più alto numero di persone possibili. Quindi queste obiezioni dell'effetto boomerang o altre sciocchezze che io ho sentito dire, mi stupisce, però credo anche di giustificarlo in maniera, diciamo così, non del tutto così bonaria. Cioè io temo che chi pur impegnandosi anche in quest'ambito vaccinale, poi non si muova o non sostenga i quesiti referendari, la raccolta firme, quindi poi successivamente il referendum stesso, sia un po' vittima di quella che è stata, diciamo così, la propaganda degli ultimi 5 anni, che ti impongono di essere inattivo, di temere qualche cosa che non conosci, di avere paura di muoverti, cosa che non va assolutamente bene, perché se continuiamo a insistere sul fatto che dobbiamo avere una libera scelta e dobbiamo autodeterminarci, rimanere bloccati da delle paure ingiustificate vuol dire, passatemi un po' il termine, il gioco di qualcun altro che invece queste paure te le vuole imporre. Sì. Quindi vi dico, liberiamoci dalle paure, muoviamoci, è tutto solo bene per noi, per la nostra autocoscienza collettiva. Se ci riusciamo è un grosso risultato sia la raccolta firme che il referendum. Se non arrivasse a buon fine, rimarrebbe una situazione attuale, ma con una maggiore consapevolezza ancora, che è un segnale anche qua per la politica, per dire pensateci due volte se volete agire in modo contrario a questo attivismo che comunque rimane tra la cittadinanza.
Sicuramente. Io purtroppo devo chiudere, la ringrazio, le auguro buon lavoro e sicuramente ne riparleremo e mi farà anche molto piacere ascoltare e intervistare gli esperti di riferimento. E comunque la ringrazio per questo intervento, è stata molto chiara, le auguro buon lavoro e grazie anche del lavoro che fate.
Grazie a voi.
Buonasera, grazie. Buonasera, grazie.
Grazie. Che sogna pure se non ha niente, ogni giorno un regalo per chi come me è destinato a partire, e le voci di chi ha giudicato ritornano nella mia testa, mi dicevano tu non sarai mai nessuno, io ora non mi ricordo più come l'odore del caffè, quelle canzoni che mamma ascoltava alla radio, giocavamo in quartiere, sembrava uno stadio, non è stata domenica mai più, da quando sono andato via da casa mia, rimpiango anche le cose che odiavo, le stesse che mi hanno fatto andare via, l'erba cresce in un cappetto abbandonato, colpa dei telefoni non ci hanno più giocato, l'ansia nel cuore quando le citofonavo, se rispondeva il padre poi scappavo, lo stadio assente come noi in mezzo a quei banchi, un foglio bianco dove scriverò mi manchi, tutto quello che ti serve nel quartiere, studio pure un bar o tuo mastino. E mo riportami dove, ho veramente son io, caffè in de canzona.
Ringrazio ancora l'avvocato Fabrizia Vaccarella, che fa parte del comitato promotore del referendum per mio figlio scelgo io, che sta raccogliendo, partirà da metà marzo con la raccolta delle firme per un referendum per l'abrogazione dell'obbligatorietà contenuta nella legge decreto Lorenzin sui vaccini pediatrici obbligatori. E Radio Onda Italiana di questa sera, Libera la Radio, si chiude qui con Rocco Hunt, Mille volte ancora, e Festival di Sanremo, una canzone che mi è piaciuta tra tante canzonette che mi sono piaciute un po' meno. Rocco Hunt, Radio Onda Italiana, grazie dell'attenzione, ci sentiamo la prossima settimana.
Anche quando alle domande non c'è una risposta, Cambacussi è toster, media casa nostra. E mo riportami dove, o veramente son io, caffè in de canzona. Niente mara che sbatte per di ne finestra, ma scende po' sana, ma vanno a fottere l'anima, ma è con po' che sto buona. Due prete per fare una morte, torna a creatura per correre. Mille volte ancora, e tirerò, mille volte ancora, e chiagnerò, mille volte ancora, a casa mia, mille volte ancora. Se mi vedi un po' triste perché con che foto, mamma che sei mamma mia, a casa mia. Dove ancora si muore per niente a vent'anni, sti figli hanno capi, sta guerra da farmi. E mo riportami dove, o veramente son io, caffè in de canzona. Viene mare che sbatte per din de finestra, ma scede po' sana, ma vanno fottere là. Thank you.